Buongiorno e benvenuti sulla rassegna stampa di Italia che cambia. Questa è una puntata speciale sulla salute. Vediamo quali sono le notizie interessanti uscite in questi ultimi giorni per farci un po' il quadro della situazione. Iniziamo con il dottor Burgio, un'intervista al dottor Burgio, che fa parte di molti comitati scientifici, è presidente del comitato scientifico del Medici per l'Ambiente, esperto in epigenetica. Lui è uno di quei medici che mette in guardia dal minimizzare la pandemia, perché dice che bisogna ragionare come se ci fosse il massimo pericolo possibile per poter adottare le strategie comunque cautelative migliori, proprio perché sappiamo poco di questa pandemia. E proprio sulle strategie, fa una panoramica di come sono state gestite nelle varie parti d'Italia, a iniziare dalla Lombardia, dove al di là del ritardo e del numero dei posti letto, in realtà ci sono stati proprio degli errori strategici. Perché lui continua a dire che il contagio si deve fermare nel territorio, non deve arrivare in ospedale, mentre invece sappiamo che sono proprio gli ospedali, oltre alle case di cura, che sono diventati dei focolai di infezione. In più non si è riusciti a proteggere il personale sanitario, ci sono stati, insomma, delle perdite molto importanti. Mentre invece in Veneto si è riusciti a circoscrivere la pandemia adottando delle misure diverse, così allo Spallanzani, ma la vera eccellenza italiana è proprio il Cotugno di Napoli, che è riuscita ad adottare tutte le strategie migliori e infatti finora ha zero infettati tra il personale sanitario, anche se ha centinaia di nuovi pazienti ogni giorno ricoverati per Covid. E oltretutto, proprio dal Cotugno, è uscito il farmaco antiartritico, che pare che sia efficace su 3 pazienti su 4. Oltretutto, anche Sky News inglese è venuta a vedere, a intervistare al Cotugno come si erano organizzati e vi ho messo il link di questo video sottotitolato in italiano, dove si vede proprio come si sono organizzati, quali sono gli equipaggiamenti scelti. E quindi, insomma, questa è una bella realtà. Burgio comunque non è molto ottimista perché dice che ci vorrà del tempo per l'immunizzazione collettiva e per evitare delle eventuali ondate di ritorno, visto che non sappiamo quanto dura l'immunizzazione. Aggiunge che i luoghi più pericolosi, oltre agli ospedali e alle case di cura, sono proprio le abitazioni e i luoghi chiusi di lavoro. Invece, quando gli si chiede se all'aria aperta ci potesse essere altrettanto pericolo, lui risponde che mantenendo la giusta distanza, in realtà nell'aria il virus è in quantità minime ed è così che bisogna incontrarlo. In quantità minime per permettere un'immunizzazione più delicata. Comunque, leggendo diversi articoli, anche scientifici, si capisce che ancora ne sappiamo poco, che siamo proprio in una fase di incertezza. Per esempio, dall'utilità o meno delle mascherine, come ci dice l'OMS, ma anche per esempio l'uso di una classe di antipertensivi tra i più diffusi tra le persone anziane, gli ACE inibitori, che hanno già dimostrato a livello biochimico di esporre maggiormente al virus, mentre invece a livello clinico ancora non ci sono abbastanza studi, ma insomma sappiamo che la medicina è anche molto conservativa di se stessa. Ma una cosa molto interessante che sta venendo fuori è che ci sono dei dubbi anche sulla pratica di intubare i pazienti. Infatti, da una pubblicazione dell'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine del 30 marzo, il professor Luciano Gattinoni dell'Università di Göttingen mette in dubbio proprio i benefici di questo protocollo. Se l'intubazione possa creare più danni che benefici, perché sta emergendo che più che un problema di scambio di ossigeno a livello polmonare, è un problema di coagulazione del sangue nei vasi degli alveoli. E quindi questo sta iniziando a far modificare anche per esempio delle terapie, per esempio gli antinfiammatori prima non venivano usati, adesso di più insieme per esempio agli anticoagulanti, ma insomma andrebbe probabilmente comunque rivista anche l'intubazione, perlomeno insomma in certe fasi. Visto che sappiamo ancora poco di questa immunizzazione collettiva, bisognerà capire che strategie adottare in questa seconda fase, perché si potrebbe allungare di molto la riduzione delle nostre libertà individuali e sociali. Finché non arrivano i test anticorpali per capire chi è stato già immunizzato e chi no, aumenta il rischio di mortalità e compromissione della salute dovute all'isolamento. E io vi ho messo il link, per esempio, di un'intervista di Giulia Belardinelli al presidente di Telefono Azzurro, il professor Ernesto Caffo. Così come si sa che stanno aumentando i casi di violenza sulle donne, ma anche altre categorie sono a rischio: i malati cronici, i disabili, i poveri che sono in condizioni sociosanitarie molto precarie. Ma anche per esempio il divieto di attività fisica all'aperto pone delle questioni importanti, perché per esempio l'Istituto Superiore di Sanità stima che all'anno in Italia circa 90.000 persone perdono la vita proprio per inattività fisica, quindi bisognerà vedere anche come gestire questo aspetto. Molto è emerso anche in merito a depressioni, disturbi psichici, psichiatrici, bisognerà organizzarsi. Un contributo veramente bello che vi consiglio è di Charles Eisenstein, un matematico e filosofo. In questo articolo, L'incoronazione, è un articolo molto documentato, ampio, parla di tanti argomenti e ha una forte visione sistemica. Poiché ci si chiede, ma come mai per questi relativamente pochi morti c'è tutta questa attenzione, queste misure, mentre invece per moltissimi e ma maggiori morti, per altre problematiche anche sanitarie, poi alla fine non si riesce a fare praticamente nulla. E lui, ragionando, parla di una società che sa agire solo aumentando il controllo, e quindi il Covid è adatto a questo tipo di misura, mentre invece dove c'è da andare a curare le condizioni perché dei fenomeni non si manifestino, come i milioni di morti per denutrizione dei bambini, le patologie croniche, l'antibiotico resistenza, la violenza, appunto, su quelle la società riesce a fare molto poco perché ognuno è parte del problema, e quindi in questa cultura di guerra sappiamo identificare un nemico esterno a noi, sappiamo più o meno cosa fare, mentre invece quando siamo parte del problema non sappiamo ancora cosa fare. Ma appunto questo articolo parla veramente di tante cose. Per esempio, ci si chiede: siamo pronti a misure di controllo durature? Cosa siamo disposti a cedere per la libertà di nostro figlio, che possa crescere, strutturarsi con responsabilità e buonsenso attraverso il gioco, l'avventura? Cosa siamo disposti a cedere per poter ancora salutarci affettuosamente per strada? Per esempio, in altre culture è molto più importante la qualità della vita e della morte piuttosto che dare priorità alla massima sopravvivenza possibile. E in effetti molti stanno criticando questo atteggiamento paternalistico che vede una chiusura totale per tutto, come se la gente non capisse, non fosse in grado di capire, e questo provoca una diseducazione, quindi comunque la costruzione di una società involuta. C'è un grande dibattito su questo aspetto. Concludo con una bellissima intervista alla cardiologa Silvia Di Luzio. Nell'ambito del ciclo di interviste di cui anche Italia che Cambia è stata media partner, Danzare nella tempesta, questa cardiologa ci illustra nuovi studi scientifici e di medicina integrata, nuovi studi scientifici sulle opportunità di cure, cioè quanto la gestione dello stress sia un vero determinante della salute anche in questo caso. Sappiamo tutti che non è il contatto del virus che crea dei problemi ai tessuti, ma è la cascata reattiva citochimica infiammatoria che l'organismo mette in atto, quindi è un'alterata regolazione del sistema immunitario in senso infiammatorio. Quindi quando questa infezione incontra persone che hanno un terreno infiammato, hanno problematiche peggiori degli altri. E quindi lei, attraverso la spiegazione di vari studi, ci fa vedere come i livelli dei linfociti, le immunoglobuline, possano modificarsi a seconda della gestione, delle nostre emozioni. Addirittura parla di uno studio fatto con la risonanza magnetica funzionale cerebrale, per cui, due classi di pazienti, ad uno sono state insegnate tecniche di gestione dello stress, sono pazienti a rischio cardiovascolare e quindi a una sono state insegnate tecniche di gestione dello stress e si è visto che dopo 5 anni questi avevano una riduzione degli eventi cardiovascolari del 48% rispetto agli altri, cosa che nessun farmaco è in grado di fare. Quindi questo pone comunque degli interrogativi, quindi quanto dipende dalla paura che si è creata con questa narrazione mediatica di numeri, immagini di guerra, di morte, è dovuto il peggioramento, se non sia dovuto molto anche a questo. E poi pone degli interrogativi, quanto siamo consapevoli e informati di quanto noi abbiamo potere sulla nostra salute e quanto siamo sicuri di essere informati su questi aspetti. Con questi interrogativi io vi lascio e vi ricordo che chi si rassegna è perduto.